Quarta Radio vive con il tuo sostegno. La tua donazione ci aiuta a restare liberi e gratuiti. Buon ascolto. Novelle per un anno di Luigi Pirandello. Adattamento e messa in voce di Gaetano Marino. Musiche di Simon Balestrazzi per quartaradio.it. La cattura. Il Guarnotta seguiva col corpo ciondolante l'andatura dell'asinello, come se camminasse anche lui, e per poco veramente le gambe, coi piedi fuori delle staffe, non gli strisciavano sulla polvere dello stradone. Ritornava, come tutti i giorni, a quell'ora, dal suo podere quasi affacciato sul mare, all'orlo dell'altipiano. Più stanca e più triste di lui, la vecchia asinella s'affannava da un pezzo a superare le ultime pettate di quello stradone interminabile, tutto a volte e risvolte, attorno al colle, in cima al quale pareva s'addossassero fitte una sull'altra le decrepite case della cittaduzza. A quell'ora i contadini erano ritornati tutti dalla campagna. Lo stradone era deserto. Se qualcuno ancora se ne incontrava, il Guarnotta era sicuro di riceverne il saluto, perché tutti, grazie a Dio, lo rispettavano. Deserto ormai, come quello stradone era, ai suoi occhi tutto il mondo, e di cenere come quell'aria della prima sera la sua vita. I rami degli alberi sporgenti, senza foglie, dai muretti di cinta screpolati, le alte siepi di fichi, d'india polverose e, qua e là, i mucchi di brecciale, che nessuno pensava di stendere su quello stradone, tutto solchi e fosse. Se il Guarnotta li guardava, in quella loro immobilità e in quel silenzio, in quell'abbandono, gli parevano oppressi, come lui, da una vana pena infinita. E a crescere questo senso di vanità, come se il silenzio si fosse fatto polvere, non si sentiva neanche il rumore dei quattro zoccoli dell'asinella. Quanta di quella polvere dello stradone non si portava a casa ogni sera il Guarnotta? La moglie, tenendo la giacca sospesa e discosta, appena egli se la levava, la mostrava in giro alle seggiole, all'armadio, al letto, al cassettone, come per darsi uno sfogo. Guardate, guardate qua, ci si può scrivere sopra col dito. Si fosse lasciato persuadere, almeno, a non portare l'abito nero, di panno, per la campagna. Gliene aveva ordinati 3, apposta, 3 di fustagno. In maniche di camicia, il Guarnotta, quelle 3 dita tozze che la moglie veniva a cacciargli nel gesto rabbioso, quasi negli occhi, gliele avrebbe volentieri addentate. Cane pacifico, si contentava di lanciarle di traverso un'occhiataccia e la lasciava cantare. 15 anni addietro, alla morte dell'unico figlio, aveva giurato d'andar vestito sempre di nero. Dunque, ma anche per la campagna. E ti faccio mettere il lutto al braccio negli abiti di fustagno. Ne basterebbe la cravatta nera, no? E ormai, dopo 15 anni, la lasciava cantare. Non se ne stancava, forse, tutto il santo giorno in quel suo podere al mare. In paese non si faceva più vedere da nessuno. Da anni. E dunque? E che dunque? Ma dunque, se non lo sopportava in campagna, dove l'avrebbe portato il lutto per il figliuolo? Corpo di Dio, riflettere un poco, almeno, prima d'aprire bocca e lasciare andare, nel cuore, sì, grazie tante. E che non lo poteva portare nel cuore, ma voleva si vedesse anche fuori, che lo vedessero gli alberi, già, gli alberi o gli uccellini dell'aria, perché, infatti, occhi per vederselo addosso lui non ne aveva più. e perché poi brontolava tanto la moglie. Doveva forse batterlo e spazzolarlo lei, quell'abito, ogni sera. C'erano le serve. 3. Per 2 persone sole. 3. Serve. Economia. Un abito nero all'anno. 80-90 lire. E via. Avrebbe dovuto capire, no? Che non le conveniva far tanti discorsi. Seconda moglie. E il figlio morto era del primo letto. Senza altri parenti. Neppure lontani alla sua morte. Tutto il suo, che non era poco, sarebbe andato a lei e ai suoi nipoti. Zitta, dunque. Almeno per prudenza. Ma già, sì. Se avesse capito questo, non sarebbe stata quella buona donna che era. Ed ecco perché lui se ne stava tutto il giorno in campagna, solo, tra gli alberi, con la distesa sterminata del mare sotto gli occhi, come da un'infinita lontananza, nel fruscio lungo e lieve di quegli alberi, nel borboglio cupo e lento di quel mare. S'era abituato a sentire la vanità di tutto e il tedio angoscioso della vita. Era giunto ormai a meno d'un chilometro dal paese. Dalla chiesetta della Dolorata, su in cima gli arrivavano lenti e blandi i rintocchi dell'Ave Maria, allorché, d'improvviso, a una brusca svoltata dello stradone, faccia a terra, e dall'ombra si vide saltare addosso 3 appostati, con la faccia bendata, armati di fucile. Uno abbrancò l'asina per la cabezza, gli altri 2, in un batter d'occhio, lo strapparono di sella, giù, a terra, e mentre uno, con un ginocchio sulle gambe, gli legava i polsi, l'altro gli annodava dietro la nuca un fazzoletto ripiegato a fascia, passato sopra gli occhi, ebbe appena il tempo di dire: «Figliuoli, a me!» Fu tirato su, spinto, strappato, trascinato di furia per le braccia, fuori dello stradone, giù per la costa petrosa, verso la vallata. «Figliuoli, zitto! O sei morto!» Più delle spinte e degli strappi, l'ansito di quei 3 per la violenza che commettevano, gli incuteva terrore. Per avere quell'ansito di belve, doveva essere tremendo ciò che s'erano proposto di fare sopra di lui. Ma ucciderlo, almeno subito, no? Forse non volevano. Se per mandato o per vendetta, lo avrebbero ucciso là, sullo stradone, forse, dall'ombra, dove si tenevano appostati. Dunque, lo catturavano per ricatto. «Figliuoli», stringendogli più forte le braccia e scrollando, gli intimarono di nuovo di tacere. «Ma almeno allentatemi un po' la benda. Mi serra troppo gli occhi, non posso cammina!» Prima giù, poi su, e avanti e dietro, poi giù di nuovo, e poi di nuovo su, e su, e su, e su, e dove lo trascinavano? Nel subbuglio di pensieri e di sentimenti, tra il guizzare di immagini sinistre e l'affanno di quella corsa cieca, a sbalzi, a spintoni, tra sassi, sterpi, che stranezza! I lumi! I primi lumi accesi nella cittaduzza ancora illuminata a petrolio, su in cima al colle, lumi delle case, lumi delle strade, come li aveva intraveduti prima che lo assaltassero e come tante volte, ritornando dal podere, sempre a quell'ora li aveva intraveduti. Ecco, nella strettura di quella benda che gli schiacciava gli occhi, gli apparivano, che stranezza, precisi, proprio come se li avesse davanti e avessero gli occhi liberi. Andava così, trascinato, strappato, incespicando, con tanto terrore dentro, e se li portava quei lumetti placidi e tristi davanti con sé, con tutto il colle, con tutta la cittaduzza situata lassù, dove nessuno sapeva la violenza che in quel momento si faceva a lui. E tutti attendevano quieti e sicuri ai loro casi consueti. A un certo punto avvertì anche l'affrettato zoccolare della sua asinella. Ah, ah! Trascinavano via anche la sua vecchia asinella stanca. Ma che ne capiva, povera bestiola, lei? Avvertiva forse una furia insolita, un'insolita violenza, ma andava dove la portavano senza capire nulla. Se si fossero fermati un momento, se l'avessero lasciato parlare, avrebbe detto loro con calma che era pronto a dare tutto quello che volevano. Poco più gli restava da vivere, no? E non valeva proprio la pena, per un po' di denaro, di quel denaro che non gli dava più nessuna gioia, passare un momento come quello. Figliuoli, zitto, cammina! Ma non ne posso più! Perché mi fate questo? Sono pronto! Zitto! Parleremo poi! Cammina! Lo fecero camminare così un'eternità. A un certo punto fu tanta la stanchezza, tanto lo stordimento di quel fazzoletto che gli serrava la testa, che si sentì mancare e non comprese più nulla. Si ritrovò la mattina appresso in una grotta bassa, come disfatto di un tanfo di mucido che pareva spirasse dallo stesso squallore della prima luce del giorno. Si insinuava livida quella luce, appena appena, di tra gli anfratti cretosi della grotta, e gli alleviava l'incubo delle violenze sofferte, che ora gli apparivano come sognate. Violenze cieche, da bruti, al suo corpo che non si reggeva più, caricato sulle spalle ora dell'uno, ora dell'altro, buttato a terra e trascinato e sollevato per le mani e per i piedi. Dov'era adesso? Tese l'orecchio. Gli parve che fosse fuori un silenzio d'altura e per un momento vi si sentì come sospeso, ma non poteva muoversi. Giaceva per terra come una bestia morta, mani e piedi legati, e le membra gli pesavano, quasi gli fossero diventate di piombo, e anche la testa. Era ferito. Lo avevano lasciato lì per morto. No, ecco, confabulavano fuori della grotta. La sua sorte non era dunque decisa, ma il ricordo di ciò che gli era accaduto gli si presentava ora non già come d'una sciagura che gli incombesse tuttavia e che gli suscitasse dentro qualche moto per tentare di liberarsene. No, sapeva di non potere e quasi non voleva. La sciagura era compiuta, come avvenuta da gran tempo, quasi in un'altra vita, in una vita che forse gli sarebbe premuto di salvare, quando ancora le membra non gli pesavano così e non gli doleva tanto la testa. Ora non gli importava più nulla. Quella vita, pur essa miserabile, l'aveva lasciata laggiù, lontano, dove lo avevano catturato, e qua ora c'era questo silenzio, così alto e vano, così smemorato. Quando anche lo avessero lasciato andare, non avrebbe avuto più la forza, e forse anche neppure il desiderio, di tornare laggiù a riprendersela, quella sua vita. Ma no, ecco, una gran tenerezza, di pietà per sé, gli risorse a un tratto e gli s'arruffò tutta dentro come un brivido d'orrore. Appena vide entrare uno di quei tre carponi nella grotta, col viso nascosto da un fazzoletto rosso, forato all'altezza degli occhi, gli guardò subito le mani. No, nessuna arma, una matita nuova, di quelle da un soldo, non ancora temperate, e nell'altra mano, per terra, un rozzo foglietto di carta da lettere tutto brancicato, con la busta in mezzo. Alleggerito, senza volerlo, sorrise, mentre nella grotta entravano gli altri due, anch'essi carponi e bendati. Uno gli s'appressò e gli sciolse le mani soltanto. Il primo disse: «Giudizio, scrivete». E gli parve di riconoscerlo alla voce. «Ma sì, Mannuzza, detto così perché aveva un braccio più corto dell'altro. Oh, e allora? Ma era proprio lui. Gli guardò il braccio manco. E lui, sì, lui. E certo anche gli altri due avrebbe riconosciuti subito se si fossero tolti la benda. E conosceva tutta la cittadinanza. Disse: allora io. Giudizio voi, figliuoli. A chi volete che scriva? Con che debbo scrivere? Con questa?» E mostrò la matita. «Perché? Non è matita. Matita, sì. Ma voi non sapete neppure come s'adopera. Perché? Bisognerà prima temperarla. Temperarla? Ma certo, con un temperino, già, qua, in punta. Temperino, niente. E Mannuzza ripete, giudizio, giudizio, sacramento. Giudizio, sì, Mannuzza mio. Ah! Gridò questi. Ma avete riconosciuto? E abbi pazienza. Ti nascondi la faccia e lasci scoperto il braccio. E levatelo codesto fazzoletto avanti e guardami negli occhi. Fai questo a me, tu. Senza tante chiacchiere, gridò Mannuzza, strappandosi con ira il fazzoletto dalla faccia. V'ho detto giudizio, scrivete o v'ammazzo. Ma sì, sono pronto, si rimise il Guarnotta. Quando avrete temperato la matita, però, eh? Se mi lasciate dire, volete denari, è vero, figliuoli? Quanto? 3.000 onze. 3.000? Non volete poco. Voi ce l'avete. Non facciamo storie. 3.000 onze. Più, anche più. Sì, ma non a casa, in contanti. Dovrei vendere case, terre. E vi pare che si possa così, da un giorno all'altro, e senza me? Vuol dire che se le faranno prestare. E chi? Vostra moglie e i vostri nipoti. Il Guarnotta sorrise amaramente e provò a rizzarsi su un gomito. E volevo dirvi questo, appunto, rispose. Figlioli miei, avete sbagliato. Contate su mia moglie e sui suoi nipoti. Ma se volete ammazzarmi è un conto. Sono qua, ammazzatemi. E non se ne parli più. Ma se volete denari, non potete averli che da me, e a patto di lasciarmi andare a casa. Che dite, a casa, voi? O fossimo matti, ma che scherzate! E allora? Allora che? Sospirò il Guarnotta. Mannuzza strappò di mano rabbiosamente il foglietto da lettere al compagno e ripeté senza tante chiacchiere. V'ho detto scrivete, la matita. Ah già, bisogna temperarla. Come si tempera? Il Guarnotta spiegò come. E i tre allora, dopo essersi guardati negli occhi, uscirono dalla grotta. Nel vederli uscire così i carponi, come tre bestie, non poté fare a meno di sorridere ancora una volta il Guarnotta. Pensò che ora di là si sarebbero messi in tre a temperare quella matita e che forse a furia di portarla e di potarla come un ramo d'albero non ne sarebbero venuti a capo. Già, ma lui ne sorrideva e forse la sua vita in quel punto dipendeva dalla ridicola difficoltà che quei tre incontravano in quell'operazione per loro nuova. Forse, stizziti di vedersi mancare in mano la matita a pezzo, sarebbero rientrati a fargli la prova che se i loro coltelli non erano buoni da temperare una matita, erano buoni però a scannarlo. E aveva fatto male, un errore imperdonabile. Aveva commesso a dichiarare a quel Mannuzza d'averlo riconosciuto. Ecco, sì, si bisticciavano di là, sbuffavano, bestemmiavano. E certo, si passavano dall'uno all'altro quella povera matita da un soldo sempre più corta. E chissà che coltelli avevano in mano, in quelle loro manacce scabre e cretose. Eccoli, che rientravano a uno, sconfitti. Legnolasco, disse Mannuzza, una schifezza. Voi che sapete scrivere, non ce n'avreste in tasca un'altra, bella temperata, per combinazione. Non ce l'ho, figliuoli, non ce l'ho, rispose il Guarnotta. Ma è inutile, v'assicuro. Avrei scritto, se mi davate da scrivere, ma a chi? A mia moglie, a quei nipoti. Quei nipoti sono suoi e non miei, capite? E nessuno avrebbe risposto, siatene pur certi. Avrebbero finto di non aver ricevuto la lettera minatoria e addio. Se volete denari da loro, non dovevate buttarvi in prima su di me. Dovevate invece andare da loro e accordarvi. Tanto poniamo 1.000 onze per ammazzarmi. Non ve le avrebbero date nemmeno, perché la mia morte la desiderano. Sì, la desiderano, ma sono vecchio. Se l'aspettano dunque da Dio, gratis e senza rimorsi, tra 4 giorni. Via, pretendete sul serio che vi diano un centesimo, un solo centesimo per la mia vita. Avete sbagliato. La mia vita a me soltanto può premere, e non mi preme, ve lo giuro. Ma certo, morire così di mala morte non mi piacerebbe, e solo per non morire così vi prometto e giuro sulla sant'anima di mio figlio che appena posso, fra 2 o 3 giorni, verrò io stesso a portarvi il denaro al posto che mi indicherete. Dopo averci denunziato, magari, vi giuro di no. Vi giuro che non fiaterò con nessuno, si tratta della vita. Ora, ma quando sarete libero, prima di andare a casa, andrete a fare la denunzia, vi giuro di no, ho detto, certo, certo, dovete aver fiducia. Pensate che io vado ogni giorno in campagna, la mia vita è là, tra voi, e io sono stato sempre come un padre per voi. Mi avete sempre rispettato, santo Dio, e ora pensate che vorrei espormi al rischio di una vendetta. Abbiate fiducia, lasciatemi ritornare a casa, e state sicuri che avrete il denaro. Non risposero più. Tornarono a guardarsi negli occhi e uscirono di nuovo dalla grotta, carponi. Per tutta la giornata non li rivide più. Li udì un pezzo, da prima, discutere fuori della grotta e poi non udì più nulla. Aspettò, rivolgendo in mente tutte le supposizioni intorno a ciò che avessero potuto decidere, e gli parve certo questo, che era caduto in mano di 3 stupidi novizi. Forse, anzi, senza dubbio, al loro primo delitto. Ci s'erano buttati come ciechi, senza considerare prima le sue condizioni di famiglia, solo pensando ai suoi denari. Ora, convinti dello sbaglio commesso, non sapevano più, o non vedevano ancora, come cavarsene. Del giuramento che non sarebbero stati denunziati, nessuno dei 3 si sarebbe fidato, meno di tutti Mannuzza, che era stato riconosciuto. E allora? E allora non gli restava da augurarsi altro, che a nessuno dei 3 sorgesse il pentimento dello stupido atto compiuto invano e insieme il desiderio di cancellarlo per rimettersi sulla buona via, che tutti e 3, invece, risoluti a vivere fuori d'ogni legge, a commettere altri delitti, non dovessero intanto curarsi di cancellare ogni traccia di questo primo e di gravarsene inutilmente la coscienza. Perché, riconosciuto lo sbaglio e risoluti a restare 3 birbaccioni al bando, potevano fargli salva la vita e lasciarlo andare senza curarsi della denunzia. Ma se volevano ritornare sulla buona via, pentiti, allora per forza, a impedire la denunzia di cui si tenevano certi, dovevano assassinarlo. Ne seguiva che Dio doveva dunque aiutarlo ad aprire loro la mente, perché riconoscessero che nessun profitto si ricava a voler restare galantuomini, cosa non difficile con loro, visto che la buona intenzione di gettarsi alla perdizione l'avevano dimostrata catturandolo. Ma c'era da temere purtroppo del disinganno che avevano dovuto provare così a prima giunta, toccando con mano il grosso sbaglio commesso appena incamminati sulla nuova via. E fa presto un disinganno a cangiarsi in pentimento e in voglia di ritrarsi da un cammino che cominci male, per tirarsene indietro, cancellandovi ogni forma e ogni orma dei primi passi, la logica, sì, portava a commettere un delitto, ma a volerlo scansare, la stessa logica non li avrebbe portati ad avventurarsi per quel cammino in cerca d'altri delitti. E allora, meglio quest'uno qua, a principio, che poteva restare nascosto e senza traccia, che tanti, là, allo scoperto e allo sbaraglio, a costo di quest'uno, potevano avere ancora speranza di salvarsi, se non di fronte alla loro coscienza, di fronte agli uomini, a volerlo scansare, si sarebbero certo perduti. Conclusione di queste tormentose riflessioni, la certezza che oggi o domani, forse quella notte stessa, nel sonno, lo avrebbero assassinato. Attese fino a tanto che nella grotta non si fece buio. Allora, al pensiero che quel silenzio e la stanchezza potessero su lui più della paura di cadere al sonno, sentì dalla testa ai piedi un fremito di tutto il suo istinto bestiale, che lo spingeva, pur così con le mani e i piedi ancora legati, a uscire fuori dalla grotta, a forza di gomiti, strisciando come un verme per terra, e dovette penar tanto a persuadere a quel suo istinto atterrito di fare quanto meno rumore